leggendo un versetto nel Vangelo di Luca.
Vangelo di?
Luca, sto leggendo un versetto, lo leggo io, lo conoscete tutti, giusto per... E dice così, però ve lo dico, è il capitolo 2, il versetto 14, dice così: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Chiaro il concetto? Agli uomini che egli gradisce. Quindi vuol dire che ci sono anche uomini che egli non gradisce. E non pensiamo sempre che siano comunque quelli che non vanno in una chiesa, perché la cosa più facile da fare è dire: ma quelli che non vanno in una chiesa sicuramente egli non li gradisce. Questo non lo sappiamo, non lo sappiamo, perché abbiamo visto anche nella storia dell'eunuco, no? Che scende e va verso Gaza, che non conosceva il Signore, e invece era gradito. Ed è importante questo fatto. Poi andiamo nel Salmo 37 e leggiamo dal 23, poi leggo tutto, leggiamo dal 23 fino in fondo. Chi è che vuole gentilmente?
Lucio, scusa, Salmo?
Il 37. Il 37.
Ma 23 sono 7. Ah, qui è quello.
Salmo 37, i versetti che vanno dal 23 al 40 compreso, leggenzo.
I passi dell'onesto sono guidati dal Signore. Egli gradisce le sue vie. Se cade, non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene prendendolo per mano. Io sono stato giovane e sono anche divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato, né la sua discendenza mendicare il pane. Tutti i giorni è pietoso e dà il prestito. La sua discendenza è benedetta. Allontanati dal male e fai il bene. Dimorerai nel paese per sempre. Poiché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi santi, essi sono conservati in eterno, ma la discendenza degli empi sarà sterminata. I giusti erediteranno la terra e l'abiteranno per sempre. La bocca del giusto esprime parole sagge e la sua lingua parla con giustizia. La legge di Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno. L'empio spia il giusto e cerca di farlo morire. Il Signore non l'abbandona nelle sue mani e non lo condanna quando egli viene giudicato. Spera nel Signore e segui la sua via. Egli ti esalterà perché tu possieda la terra e veda lo sterminio degli empi. Ho visto l'uomo malvagio e prepotente ergersi come albero verdeggiante sul suolo nativo, ma poi è scomparso ed ecco non c'è più. Io l'ho cercato, ma non si è più trovato. Osserva l'uomo integro e considera l'uomo retto, perché l'uomo di pace avrà una discendenza. Ma tutti i malvagi saranno distrutti, la discendenza degli empi sarà sterminata. La salvezza dei giusti proviene dal Signore. Egli è la loro difesa in tempo d'angoscia. Il Signore li aiuta e li libera. Li libera dagli empi e li salva, perché si sono rifugiati in Lui.
Che dire, dovrebbe meditare versetto per versetto, però i passi dell'onesto sono guidati dal Signore, Egli gradisce le sue vie. Quindi, sapete, uno pensa di essere onesto solo quando paga magari le tasse, ma non è così. Cioè, uno deve essere onesto totalmente, si parla di integrità. Queste sono le vie. Uno deve essere onesto, non davanti agli uomini, davanti a te, deve essere onesto. Naturalmente è possibile, no? Ma vediamo che il Signore gradisce gli onesti. E E poi alla fine abbiamo visto un altro versetto dove questi onesti sinceramente ottengono anche la pace, perché questi onesti avranno poi una discendenza. E non pensiamo solo alla discendenza che noi immaginiamo semplicemente qui sulla terra, perché spesso noi rapportiamo sempre tutto qui sulla terra. Ho detto, fratelli, che questo è un modo vecchio, a mio avviso, di pensare. Non è rapportato alle cose della terra. Abbiamo visto, adesso leggiamo ancora un altro brano, che l'elezione di Dio non è temporanea, è eterna. Quindi se noi rapportiamo sempre tutto qua, a questi quattro giorni, quello che c'è, vuol dire che della fede abbiamo capito nulla. Cioè, siamo sotto un certo livello di guardia e cerchiamo di qua di difenderci di là, eccetera, eccetera. Vediamo invece ancora un altro passo che non abbiamo letto molto, molto, sarà 7-8 mesi fa, è un brano che tutti conosciamo nella lettera ai Romani, al capitolo 9, e facciamo così, vi leggo io qualche brano, il capitolo 9, partiamo dal verso 6, che dice questo: però non è che la parola di Dio sia caduta a terra. Infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele, seguite, ma per il fatto di essere stirpe d'Abramo, né per il fatto di essere stirpe di Abramo sono tutti figli di Abramo. Non so se il concetto è chiaro. E in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza, cioè non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Infatti questa è la parola della promessa: in questo tempo verrò e Sara avrà un figlio. Ma c'è di più. Anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito figli da un solo uomo, da Isacco nostro padre. Poiché prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo elezione, che dipende non da opere, ma da colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà il minore, e come è scritto: ho amato Esaù e ho odiato Giacobbe. E poi prosegue dicendo: ma allora a questo punto di cosa stiamo parlando? Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? Non di certo, poiché egli dice a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La scrittura infatti dice al faraone: appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza, perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. E allora tu mi dirai: perché rimprovera egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Ed ecco qua la risposta: piuttosto, uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata, dire forse, è colui che la plasmò: perché mi hai fatto così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla, per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione? E ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già preparati per la gloria, cioè verso di noi che egli ha chiamato non soltanto tra i giudei ma anche tra gli stranieri. Così egli dice appunto in Osea: io chiamerò mio popolo quella che non è mio popolo, amata quella che non era amata. E avverrà che nel luogo dove era stato detto: voi non siete mio popolo, voi saranno chiamati mio popolo, figli del Dio vivente. E ok, e mi fermo qua. Mica poco. Cioè, poi, quando uno legge vai in una chiesa qualsiasi, legge. E ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già preparati per la gloria, cioè verso di noi, che egli ha chiamato non soltanto da Giudei, ma che dice, allora, chiunque legge è convinto che questo, se lo si prende il vestito e se lo mette addosso. Però non ha fatto i conti con quella che è la sovranità di Dio. Ma dice, ma allora? Ma infatti, c'è scritto forse che c'è ingiustizia in Dio? Ma assolutamente no. E dice, ma allora, se Dio già sa prima chi gli appartiene e chi meno, e come fa a saperlo prima? Se no non è Dio. E infatti, quando Abramo non poteva avere figli dalla moglie, chiamiamola dalla moglie, quindi ne ottenuto dalla serva, abbiamo visto anche, ma non era il proponimento di Dio. Ismaele aveva un destino, così Esaù ne ha avuto un altro, come ci ha detto la scrittura. Ma c'è un problema, e non è contestabile, perché dice allora, ma chiunque, ma come facciamo a mettere in discussione quella che è la volontà di Dio? Come facciamo? Possiamo mettere in discussione la volontà di Dio? C'è qualcuno di noi che può mettere, alla fine della fiera di tutto questo, il Signore dice una cosa importante, dice, piuttosto uomo, chi sei tu che replichi a Dio? Cioè, chi sei tu? Ma chi sei? Ma vi siete resi conto? Ma questo è l'atteggiamento che bisogna avere davanti al Signore. E se tu hai questo atteggiamento che hai capito proprio, che dici, ma chi sei tu? Ma non, ma chi sei tu che dici a Dio qualcosa? Cioè, già se dici a Dio qualcosa, vuol dire che tu sei già dall'altra categoria, fai parte dell'altra categoria. E il Signore questo lo sa da prima che tu aprissi bocca, da prima che tu nascessi. Quindi il mio invito è quello di guardarci dentro. Se questo è vero, dobbiamo cercare di capire a quale categoria apparteniamo. Non c'è scritto, non dipende né da chi corre né da chi vuole, ma da Dio che fa misericordia. Ma a chi la fa la misericordia? Dici, ma se io sono un vaso destinato per uso nobile, se tu sei destinato per un uso nobile, non perché Dio un giorno ha deciso che tu fossi destinato per un uso nobile, altro per un uso ignobile, ma nella sua onniscienza, prima della fondazione del mondo, prima di sapeva, capisci, che tu saresti stato uno spirito diverso. Non importa, quindi non tutta la discendenza di Israele, cioè non i figli della carne sono figli di Dio, capisci come si separano le cose? Perché hanno la loro mente è carnale, cioè non stiamo parlando della figlia, perché anche noi abbiamo una carne, chi crede è una carne esattamente come gli altri, ma questo è inteso in senso spirituale, cioè non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati promesse, quindi Dio chiama, e chiama quando chiama, sa cosa fa. Siamo noi che non lo sappiamo. Lui sa cosa fa e chiama una promessa. Ti fa questo e ti promette, perché tu quali armi hai per poterti, per poter dire, non solo per poter dire, perché intanto cosa sai tu del progetto di Dio? Cosa sai tu che fine faremo noi? Dove andremo, dove non andremo? Non sappiamo niente. Ma l'importante è che Dio lo sappia. E che noi abbiamo fiducia in questo, che non è poco. Quindi ognuno, cari fratelli e sorelle, impari a considerare se queste promesse che Dio ha fatto sono dentro il nostro cuore, e nel nostro cuore, nel nostro essere. Cioè, perché risulta strano, è che lì lo capisci. C'è una separazione, fratelli e sorelle, una separazione eterna, che non dipende da noi, dal fatto che ci vogliamo bene, ci abbracciamo la domenica o il pomeriggio. È una separazione eterna, cioè non c'è niente da fare. Io spero spero niente, perché io spero in quello che il Signore, io spero, non voglio sperare, io spero in quello che il Signore ha, nella sua giustizia. Non so se mi sto spiegando. Quindi non posso dire, mandando noi ci dovremmo tutti salvati, che l'ha detto? Io non lo so, perché sarebbe una forma di arroganza la mia. sicuramente, e davanti a Dio sarei chiamato in giudizio. Non so se è chiaro il concetto. Io questo non lo posso sapere, come faccio a saperlo? Io devo prima, devo sapere io se il Signore mi ha chiamato e a cosa mi ha destinato. Questo lo devo sapere io. Cioè, quindi, fratelli e sorelle, qui la richiesta è a capire, a considerare se sono stato chiamato io, che cosa ho percepito, ma è una cosa spirituale, non è una cosa mentale, non è una cosa di istruzione biblica, è una cosa che esiste da sempre, perché noi facciamo un viaggio nel tempo, nel momento che nasciamo, eccetera, eccetera, Dio sa già. E questo dobbiamo rassegnarci di questo, nel bene e nel male, dobbiamo rassegnarci. Ma la pastora dice, ma allora perché ancora oggi il Signore parla? Ci parla proprio per questo, per chiamarci, se siamo tra i vasi destinati alla gloria, ci chiama per questo, per mettere in pratica, in atto la sua volontà, la sua parola. Perché, come abbiamo letto prima in Luca, pace in terra agli uomini che Dio gradisce. Una traduzione completamente sbagliata che esiste nell'uso cattolico dice invece pace in terra agli uomini di buona volontà. E questa è una cosa veramente criminale dal punto di vista spirituale, perché cioè, se tu ti comporti bene è una buona volontà, ma noi sappiamo che l'unica volontà, Gesù dice che è quella di Dio che deve essere fatta e non è quella dell'uomo. L'uomo non ha una buona volontà, perché Gesù ha detto al servo, a quello che gli chiedeva, gli ha detto guarda, nessuno è buono, solo Dio è buono, quindi quale buona volontà vuoi che abbiamo noi? E che noi dobbiamo solo capire invece se la misericordia di Dio è scesa su di noi o meno. E non facciamo passare sempre troppi giorni, troppi anni senza sapere questo. Perché se Dio ci ha chiamato, come io mi auguro, no, perché non c'è auspicio migliore, augurio migliore per un uomo nel sapere che Dio lo ha chiamato. E però se Dio ci ha chiamato, cioè, dobbiamo capire, non dopo troppi anni, perché gli anni è vero ci sono, e io, un Signore misericordioso, grazie a questo, grazie alla sua volontà, e grazie alla sua preveggenza, nel senso onniscienza, impedisce che chi è destinato ad essere un vaso nobile, gli impedisce che schiatti prima, capisci, per potersi ravvedere. Però non è che il Signore ti lascia il tempo, come ha fatto con Ezechia, come ha fatto con me, come ha fatto con altri. Cioè il tempo te lo lascia, ma ti devi ravvedere nella sua onniscienza, sa che tu ti ravvedi, capisci? E quindi ti concede non la guarigione per dire ha avuto il miracolo, no, tanto muori 15 anni dopo, 20 anni dopo, 30 anni dopo, non cambia niente, no, ti ha concesso questo semplicemente dal punto di vista spirituale, perché tu possa cambiare, e poi insieme a questo ti avrà aggiunto qualche altro. Allora questa è la questione. Dio chiama e fa delle promesse, non chiama a caso, un giorno ti ha chiamato e tu lo sai o non lo sai. Se ti ha chiamato poi devi anche cercare di capire il suo disegno, il suo proponimento, il cosa ti ha chiamato, perché ti ha chiamato, perché le sue vie le conosce solo lui, le vie per cui Dio ci chiama. Ma devo pensare questo, che prima che Dio, stamattina ho sentito qualche preghiera che andava in questo senso, ma prima che Dio chiama, fa delle promesse, no? Sa, ti chiama e ti fa delle promesse che tu non conosci, perché non lo puoi conoscere. Non lo puoi conoscere perché sei una bestia dal punto di vista spirituale, dal punto di vista intellettuale, biblico, non sai nulla, perché vieni da una religione di ignoranti. Ma prima di tutto questo devi sapere che Dio ti ha creato. Dunque dobbiamo fare tornare indietro con la nostra mente e non avere un'alta, ecco, sapere che Dio mi ha creato, e non avere un'alta considerazione di me stesso. Perché il fatto stesso che so che Dio mi ha creato, ma non solo, non significa che io non devo avere un'alta considerazione di me stesso, ma se ho capito questo, devo dire grazie. Non so, Signore, ma forse devo mai ringraziare perché mi hai creato. Grazie perché mi hai creato. Non è una cosa da poco, non so quando ci arrivano a ringraziare perché Dio ci ha creati. Grazie perché mi hai creato, no? E allora, Signore, lo sa prima che tu nascessi, che viene il giorno che gli dici lo ringrazierai. E dice, bene, adesso siediti che discutiamo. Sediamoci, no? Dall'adesso in avanti il mio programma è questo, quello del Signore, non il tuo. Tu dici, no, ma io ho anche questi programmi, sai, Signore, stamattina ho pure questi programmi. Signore, dice, vabbè, vieni la prossima volta, ti interrogo la prossima volta che adesso non sei pronto, vai. Purtroppo è così, cari fratelli e sorelle, purtroppo è così. Il mancato colloquio col Signore avviene sempre per questo motivo. Non so se mi state seguendo. Avviene sempre per questo motivo. Il Signore dice, adesso mo ci sediamo, facciamo. Tu ti siedi e cominci. Ma Signore, io ho questi programmi, vai. Vai, vai, torna quando i programmi non ne avrai più. Perché sono i miei programmi quelli che devi avere, non i tuoi. Cioè, tanto per dirne una. Non tutti i discendenti di Israele sono Israele, dice, no? I figli di Israele, neppure il fatto di essere stirpe di Abramo, cioè non è perché discendi da Abramo hai un diritto, e quindi non è che discendi da tuo padre che ti dà diritto alla salvezza. E quindi, anzi, tu puoi entrare in questo solo se riconosci che Dio ti ha chiamato, che tu sei cambiato radicalmente. Non puoi più andare lì e dire io un altro programma, capisci? Perché tutto, come abbiamo visto, dipende dalla sovranità di Dio, quindi di cosa stiamo parlando? E poi... delle promesse che lui ti ha fatto. Questa è una cosa meravigliosa. Cioè, ci sono una serie di cose che dobbiamo cercare di mettere in ordine. Se no, preghiamo, va bene, quello va bene, ma tutto in modo arraffazzonato. Cioè, non c'è un ordine. Dobbiamo cercare di capire attraverso la sua parola cosa il Signore ci vuole dire, no? Dunque, il Signore si è fatto conoscerci, si è fatto conoscere per dirci: vedi a cosa sei stato chiamato e perché sei stato creato. Cioè, invece no, io ho le mie cose da fare, io ho tutto. Questo è il sabato, questo. Pace, riposo. Questo è il sabato. Dio si è fatto conoscere per dirci, vedi a cosa sei stato chiamato. Ma una volta che ti ha chiamato, perché la sua sovranità, cioè, è inutile. Quindi non puntare sul tuo discernimento, sul tuo io, sulla tua persona, altrimenti mostri di non aver capito che sei stato chiamato e a cosa sei stato chiamato. All'inizio può anche succedere che ogni tanto, sai, siccome c'hai tanti ragionamenti da fare, dici, ma Signore, ma qua, ma là, ma poi a un certo punto questo deve sparire, non puoi, ho detto, se non rimandi fino a quando schiatti e non incontri il Signore e non capisci cosa gli ti ha proposto. Esau e Giacobbe nascono dalla stessa madre e prima che avessero fatto, dice, alcunché di bene o di male, quindi non dipende, abbiamo visto, dalle opere, ma da colui che chiama. Quindi finché le avessero fatto alcun bene e alcun male. Ci fu il proponimento di Dio, che dipende non da opere ma da colui che chiama. Accidenti. Quindi io mi posso sforzare, quindi mi posso ammazzare, quindi mi posso, ma non dipende da, dipende da colui che chiama. Nella sua onniscienza, nel suo proponimento. E poi dice una cosa terribile. Oh, e mandate a dirlo a questi buonisti che oggi mettono non solo le bandiere, ma anche nelle chiese, mettono le bandiere a colori, i vari colori, la pace, quale pace? C'è scritto, abbiamo visto prima qua, la pace che il Signore a chi la dà. È una cosa terribile questa qui. Ma perché non lo dicono? Ho amato Giacobbe e ho odiato Esau. Oh, Dio odia! Com'è possibile che Dio odia? Incredibile questa cosa. Ma invece è proprio così. E l'odio di Dio è una cosa... Io non lo auguro a nessuno. Quindi, cari fratelli e sorelle, non dipende da nessuna cosa, ma solo dalla preconoscenza di Dio. Sapere se siamo come Esau o come Giacobbe. Non dipende dalla chiesa che frequenti, dalle fesserie che ascolti, dai vari pastori, pastifici, tutto quello che vuoi, non dipende da questo. Al Signore non importa niente di tutto questo, ma solo dal fatto che se sei stato preconosciuto e sei stato chiamato ad essere un vaso nobile o ignobile. Come fai se mi dici, ma che Signore, ma io come faccio a sapere? Ma il Signore come che lo sa? Perché già tutto è finito, è già tutto andato, invece noi pensiamo che no, noi stiamo vivendo solo una parentesi, ma molto veloce, della nostra esistenza. Dio ti conosce da sempre, non ha bisogno di aspettare la tua risposta. Non ha bisogno di aspettare la tua risposta, in un senso o nell'altro. Quindi non è che dici, ma domani mi pento di questo, domani, ma questi sono sei vecchi atteggiamenti cattolico anche protestanti, no? Già oggi come ieri i nostri destini o sono uniti, cari fratelli, o sono separati, ma in Dio, non perché abbiamo deciso noi, ma perché Lui che lo sa e ha deciso il nostro destino eterno. Perché? Perché ho amato Giacobbe e ho odiato Esau. E poi fratello Paolo dice, ci può essere giustizia in Dio? Ma certo che no. Certo che non ci può essere giustizia in Dio. Se ha odiato Esau, Dio è ingiusto? No, secondo voi è ingiusto? Eh no, ma la parola odio, oh! Eppure, com'è che Dio odia? No, perché sono domande che magari non ci facciamo. E certo che no. Noi non conosciamo noi stessi, ma Dio sì. Dio ci conosce. Ecco la differenza. Perché è il creatore di tutte le anime, e di tutti gli spiriti, capisci? Quanto è difficile, ma quanto è necessario camminare nelle vie del Signore per capirlo. Nelle vie del Signore non solo quello che adesso vado a fare la spesa e lo do al primo negro che trovo, scusate la parolaccia, negro non si usa, nero, di colore, chiamatelo come volete, al primo povero, facciamo così, evitiamo fraintendimenti. Io non sono razzista, ve lo dico chiaro e tondo, ma ho fatto così, no? È possibile? No, non è quello. Quindi dobbiamo arrenderci alla sovranità di Dio, non è quello per capire se siamo buoni, non sono queste le cose. Dobbiamo arrenderci alla sovranità di Dio e rimetterci alla sua misericordia. Ma allora se ci rimettiamo alla sua misericordia, dov'è il punto? Se egli mi preconosce e se io non sono destinato e mi metto la sua, se io mi rimetto la sua misericordia, vuol dire che il Signore mi ha chiamato e che non è poco, perché riconosco tutto, riconosco che mi ha creato, riconosco quello, riconosco l'altro e soprattutto non ho l'ardire di aprire bocca, ma mi siedo lì, da lì in avanti cominciamo a parlare, se no devo passare la volta dopo. Poi torno all'esame e sono bocciato di nuovo, e sono bocciato sempre. Perché chi sei tu Piuttosto, uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dire forse colui che la plasmò, perché mi hai fatto così? Ecco. E tutto questo, in tutto questo, poi sì che allora capisci, entri nella sostanza. Cioè, capisci che Dio ha le promesse che ti fa. Dici, ma io come me ne esco da questa cosa? Ma tu te ne esci perché Cristo ha completato l'opera. Capisci? Sta tranquillo, ci ho pensato io, non tu con la tua intelligenza, ci ho pensato io, no? Per condurti definitivamente nella vita eterna, perché il tempo, come vediamo, non ha senso, non ha senso alcuno. E leggiamo in questo libro, caro Alessandro, che la crisi, si chiama lo Shabbat, sabato, che noi andiamo in catalessi, in crisi profonda, in ansia, soprattutto in rapporto non con lo spazio ma col tempo, no? In questa fase andiamo veramente in crisi, perché questo non lo ferma nessuno, e quindi c'è l'angoscia di questo tempo che corre, che va avanti, e che tu non cioè, sei là e sai che davanti a te, ecco, allora, però se tu hai incontrato la misericordia di Dio nella tua vita, beh, tutto questo, hai lo Shabbat, hai realizzato lo Shabbat dentro di te. Pace in terra agli uomini che Dio gradisce. Uè, questa è una cosa seria, pace in terra agli uomini che Dio gradisce. Ma allora, la domanda è, tra le varie cose, ma Dio mi gradisce come uomo o no? Ovvio che si parla anche delle donne, anche se sono una categoria... No? È ovvio, no? Allora, ma Dio mi gradisce? Ma io mi sono chiesto questo, Dio mi gradisce? Questa è la domanda che mi devo fare. Altro che bale, qual è buona volontà? Pace in te agli uomini che Dio gradisce. Allora, facciamoci questa domanda. Oggi andiamo via a casa con in cuore questo. Dio mi gradisce? Sono un uomo, una donna gradita a Dio o meno? E quindi questo è importante. Com'è che posso essere gradito a Dio? Mi devo sedere lì, calmo, tranquillo e fiducioso in Lui, in toto. E non devo replicare nulla, perché cosa gli devo replicare? Anche qui scopriamo che le parole non servono per ottenere giustizia, non servono giustizia e pace, ma un cuore onesto, misericordioso davanti a Dio. Ecco che allora scatta l'amore di Dio e la sua pace che Egli dona a tutti gli uomini che Egli gradisce. Per avere questo devi essere gradito a Dio. E con questo gradimento c'è tutto il programma di benedizioni, che non è poco. Ecco, cari fratelli e sorelle, una domanda grande che io, così come il Signore me la mette in cuore, io vado poi stamattina abbastanza a ruota libera, ma non tanto. Non tanto, non vado a ruota libera, non vado con questo. La domanda è questa, ecco, io mi lamento, sempre di tutto mi lamento. È questo, è quello. Come fece Esaù? Esaù si lamentò. Andò dalla madre, pianse il padre, ma dice la primogenitura è la mia. Non avevano ancora lo spirito del Signore per capire. Lo spirito scende dopo che Cristo ha fatto ogni cosa, scende nei credenti e spiega. E Esaù va lì e si lamenta. E umanamente ha ragion veduta. Se lo vediamo dal nostro punto di vista diciamo, ma scusa, gli ha fregato la primogenitura con l'inganno. Ma Esaù si è mai chiesto, e questo Esaù posso essere io, si è mai chiesto, ma Dio mi gradisce il mio comportamento. Ma chi sei tu che replichi a Dio? Ma chi sei tu? E che nel tuo proferire, lo sai che tu proferisci parole ingiuste senza senso, ma fratelli, ma stiamo attenti a queste cose qua. Io mi lamento. E di cosa? E vai dal Signore a lamentarti. Non con gli uomini, vai dal Signore a lamentarti. Se sei un credente. E se non lamentati con gli uomini. Pacificazione e santificazione sono e servono solo ai chiamati. Capisci dove? Come fa un incredulo a santificarsi? Non si può santificare perché non è stato chiamato. Bella la lezione, eh? Non da parte mia. Come fa a santificarsi? Pacificazione e santificazione non servono. Servono solo ai chiamati, a quelli che sono sulla via della salvezza. A questi servono. Agli altri non rimane che il destino di Esaù. Poteva piangere quanto voleva. Il Signore odia Esaù e ama Giacobbe. Perché? Perché egli è un profano. Ha sostanzialmente disprezzato la prima gioia. State attenti, perché il Signore chiama tutti. Nella sua sovranità, nonostante, egli chiama tutti, perché Gesù Cristo è morto per tutti. Per gli giusti e per gli ingiusti. E allora dici, ma di cosa stiamo parlando? Eh sì. Egli, Esaù, ha disprezzato la prima genitura, e qua stiamo attenti, barattandola con un piatto di lenticchie. Pronto. Era pronto, il piatto di lenticchie era lì. C'aveva fame, la madre lo cucinava bene. È arrivato senza questo profumo, magari sarà venuto dalla campagna, chi lo sa. È arrivato lì, non c'è capito niente. No, c'è la prima genitura. Così, e qua c'è il nostro Esaù, così barattiamo noi oggi la quotidianità, che è immediata, cioè quello che ottengo adesso. Tocco. Così oggi noi barattiamo la quotidianità con l'eternità, fa parte invece della promessa. Non so se è chiaro il concetto. Stiamo barattando una cosa con un'altra. Cioè quello che noi vediamo subito, questo, subito, immediato, come Esaù. Dobbiamo stare molto, molto attenti, cosa molto pericolosa. Perché questa è la nostra lenticchia. Piatto pronto, subito. Questo è quello che è adesso, poi domani si vede. Ragionamento che ha fatto Esaù. Ecco perché Dio lo ha odiato. Ha odiato Esaù e ha amato Giacobbe e gli ha fatto le promesse che sono andate avanti. Quindi non tutti i discendenti di Israele sono Israele e non tutti i discendenti di Abramo hanno diritto a questo. Ma i figli della fede di Abramo sono i figli della promessa. Non è poi così difficile, come vedete, cari fratelli e sorelle, capire quali sono le nostre lenticchie. Non è così complicato, se abbiamo un cuore onesto davanti a Dio e soprattutto se Dio ci gradisce. Allora, come abbiamo visto prima, in una traduzione si sente parlare di buona volontà al posto degli uomini che Dio gradisce. Vi rendete conto che è una follia assoluta. È terribile pensare che la volontà dell'uomo che possa sostituire e possa aiutare la volontà di Dio. Questo abolisce la sovranità. Vedi allora, caro fratello, cara sorella, se oggi Dio ti gradisce, allora avrai pace tutti i giorni della tua vita. E assieme a questo il Signore ti aggiungerà molte altre benedizioni. Tutte le benedizioni, anche tipo le lenticchie, ma quelle buone, che gli uomini si sforzano di avere, ma che faticano ad ottenere, semplicemente perché non le ricevono, perché non hanno questa pace. Allora, la conclusione è questa. Se egli ti ha chiamato, caro fratello, cara sorella, cerca di capirlo, non troppo tardi, perché se no devi andare tutte le volte, vieni domani, non sono preparato, dopo domani, sempre. Allora, se egli ti ha chiamato e ti ha letto, beato te. Beato, devi gioire, vai a casa felice oggi, tanto felice, e questa felicità non te la toglierà mai nessuno, perché nessuno potrà separarci dall'amore di Cristo che è in Dio. Amen.
Amen.